Salve prof.
Salve a voi e a
lei.
Te.
Con che cartone animato è cresciuta?
Non c'erano i cartoni, cioè la televisione. No, aspetta. Io ricordo che la televisione è arrivata in casa, che io ero già abbastanza, non dico grandina, ma insomma, e non ricordo di aver mai visto cartoni animati per televisione.
Mazinga Z.
Ma quelli ci vengono dopo, guarda che io sono molto vecchia.
La striscia? Signor Bonaventura?
No. Signor Bonaventura. Aspetta, signor Bonaventura su Corrierino dei Piccoli.
Heidi?
Heidi con le figlie l'ho visto, Heidi.
Heidi, quindi sì. L'ha visto Heidi?
Sì, sì, no, ma io li ho visti dopo.
Mi piaceva Heidi.
Sì, mi piaceva Heidi.
Avrebbe voluto vivere come Heidi.
Ma in effetti ogni tanto mi ci ripenso, in effetti.
E allora perché fate tanto rumore per una famiglia nel bosco?
Vero? È proprio l'argomento di cronaca di questi giorni della scuola, ma probabilmente perché così non parliamo di altre cose che sono ben più gravi, io penso, perché ne avremmo sui mezzi di informazione, eccetera, sui giornali da parlare, perché tra guerre, genocidi, le tasche degli italiani e degli altri popoli del mondo e le finanziarie eccetera, e invece noi parliamo della famiglia nel bosco, no? E dibattiti in televisione ho visto anche addirittura incentrati su questo
tema.
Chissà
quante ce ne sono.
Allora, in Italia non famiglie nel bosco, ma famiglie che, perché i corni del problema sono due là con la famiglia nel bosco. Uno è le condizioni fisiche in cui vivevano, che probabilmente quella casa lì di sicuro non ha l'agibilità. E noi sappiamo che i nostri comuni sono molto severi in questo, perché, certo. Perché la gente si può far male, perché può danneggiare gli altri, perché può, non so, se non ci sono le fognature sappiamo cosa succede, eccetera. No, quello è un corno del problema. L'altro corno del problema è, ma questi qua non mandavano a scuola i bambini. Beh, il non mandare a scuola i bambini è di legge. Si può, esiste, no? L'istruzione parentale. Vuol dire che quando è ora che il bambino va a scuola a 6 anni, si fa una dichiarazione in cui si dice provvedo io, nessuno controlla se tu hai mezzo o meno per provvedere, però alla fine di ogni anno c'è una specie di esamino. Quindi si può, e ci sono 18.000 famiglie in Italia che lo fanno. E perché? Perché non sono d'accordo con i metodi didattici di solito, non con i criteri ideali che ti fanno vivere nel bosco, lontano dalla civiltà, lontano dall'inquinamento, eccetera. Non sono d'accordo con i metodi didattici, ma ne conosco anch'io di famiglie, ma ce ne sono anche nel bellunese. Poi, man mano che vai avanti col corso di studi, cioè quando arrivano alle medie, di solito ci ripensano, perché è facile seguire un bambino in le 4 operazioni, leggere, scrivere e far di conto, si dice, le tabelline, e poi insegnargli o conoscere insieme con lui, sarebbe più bello dire, più che insegnargli, un mucchio di cose della natura, di fenomeni naturali, eccetera, la geografia, raccontargli la storia, è facile, fino in quinta elementare. Poi quando si è alle medie, che comincia a esserci, non so, l'analisi logica, o i problemi un po' più difficili, o il calcolo letterale, eccetera, allora di solito ci ripensano e li mandano nelle scuole, tra virgolette, normali, diciamo, o paritarie.
Detto del risolto problema scolastico, veniamo a un altro problema, che è quello degli assistenti sociali. Come li definisce? Però?
Ecco, gli assistenti sociali sono persone indispensabili, molto bravi, eccetera, però certe volte sono troppo bravi. E c'era, se vi, i più anziani si ricordano, è stato un caso anche qua nella Gordino, di una famiglia con 2 ragazzini, una famiglia in cui i 2 genitori erano 2 persone, diciamo, semplici. Ma gli assistenti sociali giudicarono a quell'epoca che non erano sufficientemente poco semplici per allevare 2 figli e quindi glieli tolsero. È successo un mezzo pandemonio, mi ricordo, col movimento femminista e quant'altro, e i ragazzini poi tornarono a casa. Cioè bisogna stare molto attenti, perché sia gli assistenti sociali che eventualmente il giudice che poi decide, che fa questi provvedimenti, un giudice dei minori, tendono ad applicare quello che ritengono giusto loro, quello che sta nella legge, ma qui non è che la legge definisce se devi avere i calzini o no per andare a letto, o se devi studiare 2 ore al giorno o no, dice genericamente le cose che devi fare coi figli. E quindi quando si va nel particolare ognuno applica il suo, no? E se trovi delle persone un po' più severe, diciamo, quelle che i bambini chiamano più severe, succede un pasticcio. Peggio ancora è se poi si è in disaccordo tra i bambini, vivono dei, dei disaccordi tra famiglia, tra servizi sociali, eccetera. Una cosa che assolutamente sarebbe da evitare fino all'ultimo momento è quella di allontanare comunque i ragazzini dai genitori, perché per quando una famiglia sia sgangherata, per loro è la famiglia, quella è la mamma, quello è il papà, la mamma soprattutto per quelli piccoli. Quindi insomma, pensiamoci su a queste cose.
Parliamo del rapporto scuola-famiglia, altro rapporto sì? importante però.
Sì, che viene fuori da questo discorso qua, perché non in casi eccezionali come questi, ma che ci siano dei dissapori tra la scuola e la famiglia, più che sui criteri educativi, direi sulla didattica, sta succedendo sempre più spesso. Perché? Perché tra l'altro il livello di scolarizzazione medio man mano si sta alzando. Quindi se prima il signor maestro era il signor maestro e la signora maestra intoccabili, e non mettevo becco, guardavo solo che i bambini gli facessero i compiti, ma non mi mettevo a correggerli prima che li correggesse la maestra. Adesso invece questo succede, no? Perché? Perché si è in grado di farlo. Anche perché non si vuole fare brutta figura probabilmente. Ma questo va bene fino a un certo punto, perché di fronte ai bambini, se faccio vedere che c'è un disaccordo, se critico quello che ha fatto la maestra a scuola, lo critico a casa, il bambino è messo in crisi, perché sono due fronti diversi tra cui deve, non deve assolutamente essere messo in crisi, insomma. È un pasticcio, viene fuori un pasticcio, perché poi non crede più a nessuno.
Chiaro, cosa peggiore.
Come se ci fosse un disaccordo tra genitori nel, non so, lasciarlo mangiare con le mani o farlo mangiare con coltello e forchetta. Se litigo davanti a lui su questo, sappiamo che poi il bambino non capisce più niente. Facciamo pure i nostri discorsi, ma per i fatti nostri, da adulti, non con i bambini, o almeno che i bambini non se ne accorgano, insomma.
Spiegazione e compiti a casa. Il docente spiega in classe e il genitore a casa si mette le mani nei capelli spesso.
Qualche volta può avere anche ragione, o perché ha un titolo di studio che gli permette di capire questa cosa, oppure perché vede che il bambino è in confusione, oppure perché anche qui sarebbe meglio che sulla didattica i genitori non mettessero mano, però su certe cose bisognerebbe essere d'accordo. Cioè, se adesso abbiamo le neuroscienze che ci dicono cos'è l'apprendimento e com'è che si fa ad imparare, come funziona il nostro cervello, su certe cose dovrebbero essere formati i docenti e seguire tutti, perché è scientificamente provato che funziona così e così, no? Di contro, loro formati per professione. Diciamo che spesso per radio, per televisione ci sono programmi che spiegano queste cose, quindi anche i genitori, loro saranno formati per formazione, noi siamo formati per televisione, volendo così dire, fare una battuta. E su queste cose qua bisognerebbe assolutamente essere d'accordo, cioè fare le stesse robe.
Prima ha parlato di apprendimento, e quando si parla di apprendimento lei parla di memorizzazione, di ripetizione, o va anche oltre?
Si deve andare. L'apprendimento non è solo memorizzare e ripetere. Tra l'altro, la trasmissione televisiva poco tempo fa, Noos, su Rai 1, c'è stata la dottoressa Lucangeli, psicologa dell'età evolutiva dell'apprendimento dell'Università di Padova e oltre, conosciuta a livello europeo, che l'ha ricordato. L'apprendimento non è solo memorizzare e ripetere, non è la stessa cosa. È un processo che coinvolge tante altre parti e soprattutto coinvolge l'apprendimento vero, non quello che imparo a memoria, ripeto a papero e poi dopo tre giorni non so più niente. L'apprendimento coinvolge anche la sfera emotiva, e tra l'altro in maniera molto profonda. Vuol dire che quando io mi metto a fare i compiti per casa, o quando lavoro a scuola da bambino, da ragazzo, il mio momento in cui devo apprendere è associato a paura, paura di sbagliare, paura di una sgridata, a preoccupazioni varie, a emozioni negative, il mio cervello automaticamente si mette in difesa per evitare il dolore. e se si mette in difesa comincia a contrastare l'apprendimento perché lo collega a questi fattori negativi. E anche l'errore c'è, l'errore serve per imparare a fare errori, ma l'errore deve essere un'informazione che arriva al docente o al genitore per dirgli guarda che ancora non ha capito come si fa quella cosa lì. Non deve essere un fallimento vissuto dal bambino come un fallimento, deve essere solo l'errore, deve essere vissuto come un errore, un'informazione che va al mio sistema di apprendimento. E non deve essere la stigmatizzazione di un fallimento. E per dire un esempio, per far capire come mai l'apprendimento è legato e il ricordo è legato all'emozione. Se noi pensiamo un momento a quando eravamo ragazzini, non so, quando incontriamo un vecchio compagno di scuola o un insegnante di una volta, cos'è che ci ricordiamo di più? E ci mettiamo a rivangare ricordi, cosa ci ricordiamo? Cos'è che ci viene in mente sia a me che a te che ci incontriamo per strada? Ci vengono in mente di ricordare quelle cose in cui ci sono state delle emozioni forti. Può essere stata la gioia della festa degli alberi, può essere stato l'intervento di un esperto che ci ha raccontato una cosa particolarmente interessante, può essere stato un teatro cui ci hanno portato, ma anche una spiegazione particolarmente brillante o una maniera in cui ci hanno fatto lavorare su un argomento che poi ha prodotto qualcosa e poi magari l'abbiamo riferito ai genitori, all'alta classe, che ne so, alla recita finale. Quelle sono le cose che ci ricordiamo. Come mai? Perché emozioni. Sono legate alle emozioni positive, tra l'altro. Perché ci sono anche quelle negative che meglio non generino ricordi.
E a proposito di emozioni, sempre è un'emozione quando si spulciano i vari numeri, previsioni, futuri progetti della manovra. So che lei lo ha fatto. Per la scuola che si dice?
Per la scuola ci sono delle cose belle e delle cose un po' meno belle. Allora, quelle meno belle non ce le dicono di solito, quelle più belle, per esempio il discorso delle spese. Allora, si sono accorti che devono far diminuire le spese dappertutto, no? Diminuire anche le spese nelle tasche degli italiani. Per cui c'è Giorgetti che, avendo scovato un po' di fondi, vorrebbe darli alle scuole perché acquistino dei libri di testo da prestare agli alunni, libri di testo di carta da prestare agli alunni, cosa che una volta si faceva, perché mi ricordo che almeno i libri di narrativa, mi ricordo, si li comprava alla scuola e li dava ai ragazzi, e l'anno dopo, tra l'altro, insegnava ai ragazzi anche a rispettare i libri, cioè fisicamente, no? Poi sempre in manovra c'è una postilla che dice fino a 1500 euro di fondi per chi manda i figli alle scuole paritarie, credo indipendentemente dall'ISEE. Dopo c'è un emendamento che dice vediamo se si può fare una detrazione per l'acquisto dei libri di testo delle superiori, che insomma sono un costo che va dai 500 euro in su, no? Hanno fatto anche i conti con un 22%, mettendoli assieme tipo le spese sportive, costerebbe 67 milioni l'anno se lo facessero per tutti senza guardare l'ISEE, 33 milioni l'anno per le famiglie con ISEE con minore di 35.000 euro. Poi, c'è stata una ragazzina che ha proposto di spese di scuola, il job di Verona, c'era il ministro Valdidara, che ha lasciato che i ragazzi gli facessero un po' di domande, e una ragazza gli ha detto, ma signor ministro, lei sa che io per andare a scuola spendo di trasporto 1170 euro? E Valdidara gli ha risposto secco, sì, ma la scuola è gratuita. Intendeva dire che la scuola è gratuita per quello che riguarda, non devi pagare l'edificio né il riscaldamento, se vai nella statale non devi pagare gli insegnanti, però ci sono tutte quelle altre spese che, viva Dio, sono a carico dei genitori, no? E mentre ci sono stati, sempre nell'Europa, tipo la Finlandia e la Danimarca, dove queste spese non ci sono, cioè la scuola si intende gratuita, veramente gratuita in tutto, per tutto l'ordine
fino
di studi,
grado.
Fino all'ultimo grado, cioè li pagano anche le mensi, i trasporti, i materiali, i libri e non solo l'edificio, le bollette e gli insegnanti. Loro non è che sono, forse perché sono di meno e quindi viene il budget complessivo è inferiore, forse anche perché hanno una burocrazia minore, cioè loro non hanno i fondi che dallo Stato vanno alla Regione, poi dalla Regione vanno a tutte queste complicazioni che abbiamo noi, e lì sono gli enti locali che li amministrano con totale autonomia, quindi sì, vabbè, ci sono.
Chiudiamo con una bella notizia, perché è stato abolito il registro elettronico.
Ah, contenta, sì, io sono contenta. Ma no, no, aspetta, aspetta, non è stato abolito il registro elettronico, in parte, si sono accorti che non era il caso di far leggere i compiti per casa sul registro elettronico, perché se no gli davamo in mano il telefonino. Quindi non so da quando, spero prestissimo, ma per i ragazzi del primo ciclo, cioè elementari e medie, i compiti torneranno a farli sul diario cartaceo. Io sono molto contenta di questo, perché era veramente, vedere questa cosa era una...
il ritorno della smemoranda, prof.
Sì, della smemoranda, o anche di un quaderno qualsiasi dove segnare i giorni della settimana, insomma.
Il diario di Vasco Rossi, bellissimo.
Sì, bellissimo anche quello, ma lì c'è tutto il commercio, che ti fanno costare i diari anche 15 euro, anche con 3 euro si possono comprare.
Ciao prof,
arrivederci alla prossima settimana.